L'appuntamento delle 18 e 16, anzi 17, proprio in questo istante, è con K e Spalla, con la scrittrice Giuliana Altamura che torna a trovarci. Buonasera, ben ritrovata.
Buonasera Marco, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, è da poco uscito un libro dal titolo Rivendicare l'arte nell'epoca dell'artificio per Neri Pozza, è da poco uscito in italiano, perché il libro in realtà è in giro già da un po' nella sua lingua originale, l'autore è J.F. Martel, e tu Giuliana volevi partire da qui oggi per la tua riflessione.
Esattamente, vorrei partire proprio da questo libro meraviglioso che è appena uscito in Italia, anche se, come hai anticipato, era stato pubblicato in originale nel 2015. Però credo che sia un bene che arrivi in Italia proprio adesso, e perché già il titolo contiene una domanda che oggi si fa sempre più urgente, anche rispetto a quando è stato pubblicato la prima volta il libro, e soprattutto da quando l'intelligenza artificiale è entrata così violentemente, potremmo dire, nella produzione culturale. E la domanda è: esiste ancora qualcosa di specificamente umano nell'arte, no? Qualcosa che appartiene all'esperienza umana e che distingue un'opera da un artificio prodotto da una macchina? Ecco, Martel parte dall'idea che l'arte non coincide, no, con la semplice produzione di immagini, di contenuti o intrattenimento, perché l'arte è qualcosa che appartiene, secondo lui, in modo specifico all'esperienza umana, perché nasce da una dimensione che, rifacendosi al pensiero del filosofo Henri Corbin, chiama immaginale, quindi il luogo dei sogni, dei simboli, dell'inconscio, delle intuizioni, tutto ciò che non possiamo ridurre a un discorso razionale e tantomeno a un algoritmo. Ed è interessante perché oggi noi tendiamo un po' a mettere tutto quanto sullo stesso piano, cioè un'immagine generata da un software, un film blockbuster costruito apposta per farci reagire emotivamente in un certo modo, un romanzo scritto per farci stare bene, no? Sono i cosiddetti libri feel good che vanno tanto di moda adesso, ma anche un grande classico, un dipinto, un'installazione, tutto quanto viene trattato come contenuto. E Martel invece insiste moltissimo sulla differenza tra arte e artificio. E l'artificio, secondo lui, è tutto ciò che nasce per produrre una reazione calcolata. Quindi, per esempio, la pubblicità, il marketing, un certo tipo di propaganda politica, ma anche molta cultura contemporanea che è progettata apposta per essere immediatamente consumabile. E l'artificio è quello che vuole portarci da qualche parte, no? Quello che ci dice comprami, desiderami, indignati, divertiti, è costruito proprio per guidare il comportamento del fruitore. E invece l'arte è ciò che interrompe questo tipo di automatismo, perché non ci dice che cosa dobbiamo pensare, non semplifica, non chiude il significato, anzi, al contrario, apre proprio uno spazio di ambiguità, di inquietudine e a volte persino di fatica, può essere anche faticosa. E Martel cita ad esempio le pitture rupestri di Chauvet in Francia, no? Quelle, ricordiamo tutti forse il meraviglioso documentario di Herzog, no? Cave of Forgotten Dreams, no? Mm-hmm. Sono questi animali disegnati nelle profondità delle grotte 30.000 anni fa e che sono stati realizzati in modo che alla luce del fuoco sembri in movimento, no? E la domanda è perché l'hanno fatto, perché degli esseri umani che lottavano per sopravvivere hanno sentito questo bisogno di creare delle immagini, di creare dell'arte. E la risposta è che l'arte nasce proprio insieme alla coscienza umana. È il segno che l'essere umano non vive soltanto nel bisogno immediato, ma sente il bisogno di dare forma al mistero dell'esistenza. E in questo senso l'arte non serve a qualcosa nell'accezione utilitaristica del termine, no? Come diceva Oscar Wilde, l'arte è inutile. È inutile, eppure è essenziale. E mi colpisce molto questa idea oggi, proprio nell'epoca dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale può imitare uno stile, può combinare dei dati, produrre immagini convincenti, può scrivere dei testi grammaticalmente perfetti, anche delle storie, dei dialoghi che funzionano, ma quello che non può avere è proprio quell'accesso all'immaginale, perché non può sognare, non ha un inconscio, non attraversa il dolore, il desiderio, la paura della morte, l'esperienza del tempo, no? Non può produrre simboli, al massimo può produrre delle correlazioni tra i dati, però nel simbolo, che è propriamente umano, c'è una dimensione che è segreta, che è indicibile, a cui una macchina non può avere accesso. E allora questo poi porta a un'altra domanda, che è quella: che cosa chiederemo all'arte nei prossimi anni, no? Con questa concorrenza spietata dell'intelligenza artificiale, perché non è soltanto un problema tecnologico, è anche un problema economico, è un problema sistemico, perché il mercato tende naturalmente verso l'artificio, perché l'artificio è prevedibile, è replicabile, misurabile, funziona bene dentro le logiche del mercato, del consumo rapido, del capitalismo, insomma, per farla breve. E l'arte autentica invece è spesso difficile, è spiazzante, è scomoda, non nasce per rassicurare il pubblico o per adattarsi alla domanda del mercato, e al contrario nasce proprio per esprimere questo nostro sbigottimento, questo spavento che abbiamo davanti al mistero dell'esistenza, no? Come dice Martel. E c'è un passaggio molto bello in cui lui scrive proprio che i classici producono sempre una spaccatura, no? Portano qualcosa, sono qualcosa che interrompe il consenso generale, che incrina il linguaggio dominante, apre possibilità nuove. E quello che ci succede se leggiamo, non so, Kafka, o guardiamo un film di Tarkovsky, ascoltiamo delle musiche che all'inizio ci sembrano respingenti, no? Perché l'opera d'arte è qualcosa che deve spostarci, che deve accompagnarci in un luogo che è sconosciuto, che non deve lasciarci comodamente seduti dove già siamo.
Il contrario della bolla, delle famose bolle di conferma, delle camere dell'eco.
Il problema però è che opere di questo tipo vanno contro il mercato, perché il mercato vuole l'artificio, vuole la reazione immediata, la velocità, la facilità di consumo, no? E quindi questo rende il ruolo dell'artista oggi più complicato che mai, perché paradossalmente è proprio quello di andare contro il mercato, quindi di fare resistenza, di continuare a difendere questi spazi di ambiguità, di profondità, di mistero, e continuare a creare opere che non servano semplicemente a confermare quello che già sappiamo, ma anzi proprio a recuperare questo rapporto con ciò che nell'essere umano resta irriducibile al calcolo, con questo mistero, no, su cui ci interroghiamo.
E la necessità anche di educarci, ciascuno di noi nel suo profondo, a lasciarsi spiazzare, lasciarsi portare fuori dai binari dall'arte, perché poi è chiaro che il mercato alla fine sono anche i consumatori, le persone che lo fanno, quindi se non sei capace, se rifiuti un'arte che ti spiazza, gioco forza, sei costretto a rimanere limitato dentro l'artificio che ti blandisce. Molto interessante la riflessione. Ricordo ancora una volta, Giuliana Altamura, il libro da cui sei partita, di J.F. Martel, Rivendicare l'arte nell'epoca dell'artificio, Neri Pozza. Grazie per le tue riflessioni.
Grazie a te, a tutti. Salve.